Buon pomeriggio e ben ritrovati su Radio 110 con la nuova puntata di Futura Talk, il programma a cura del Master di Giornalismo di Torino. In studio Marco Zavanese
e Luca Parena.
Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un argomento che nelle ultime settimane è stato al centro di forti discussioni sui bar, sui social. Parliamo di calcio e del prossimo allenatore della Juventus. Lo facciamo introdurre da una piccola clip che abbiamo montato per voi.
Si è creata ormai su questo argomento, si è creata una psicosi,
esatto,
che ha coinvolto anche, io poi dovrò fare dei nomi e dei cognomi, che ha coinvolto anche dei colleghi importanti di Rai e tutto quanto. Quindi per me questa psicosi è diventata una cosa antigiornalistica.
Risulta che Guardiola abbia già comunicato la sua decisione al Manchester City.
Ognuno ha la fonte sua, quello che dico, però... Io ci andrei sempre con i piedi di piombo, per un semplice motivo, perché questi hanno tirato fuori una cosa che contratto dei 23 milioni l'anno, 4 anni di contratto, già tutto fatto.
L'uscio che porta sopra la scritta, la targa di Pep Guardiola, perché siamo veramente ai momenti finali.
Perché avete tirato fuori questa telenovela in tipo... è stata una fantomima per 2 settimane, 2 coglioni, Guardiola, è fatta, Guardiola è qui, Guardiola è là. Parlate di Sarri? Dove sta Sarri? Sarri ne parla tutto il mondo, pure i giornalisti, tutti ne parlano. Ma è bello che continuano a dire, per me oggi Sarri, oggi Guardiola, quanto sicuro arriva Guardiola? Loro Guardiola ce l'hanno dentro al cervello.
Noi non sappiamo perché il titolo della Juventus sta subendo queste oscillazioni così importanti, ma sicuramente c'è qualcosa dietro, una notizia che noi non sappiamo e che non deriva dal web. Non è possibile che per qualche tweet, qualche articolo, qualche voce in un forum si muova la borsa a livello di milioni di euro. A livello di milioni di euro ci sono investitori qualificati, istituzionali, che stanno investendo in maniera considerevole. Perché? Perché sanno qualcosa in via diretta per fonte loro, non per quello che scrive qualche giornalista.
Eccoci, siamo tornati in studio. Insomma, abbiamo sentito che web e opinione pubblica si sono divisi in 2 coalizioni contrapposte sul caso dell'allenatore della Juventus. Sappiamo poi che la questione si è risolta negli scorsi giorni con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d'Italia. Ieri c'è stata la presentazione ufficiale all'Allianz Stadium, ma a lungo si è parlato del possibile ingaggio di Pep Guardiola.
In pratica per settimane ci siamo un po' divisi tra sognatori e pragmatici. I maggiori quotidiani sportivi hanno da subito raccolto fonti sull'ipotesi Sarri, mentre sull'ipotesi Guardiola le conferme erano un po' più aleatorie. Si fa eccezione solo per il caso dell'agenzia di stampa Agi, che il 23 aveva rilanciato la notizia su Guardiola. Diciamo che questa pista non è nata sul web, ma in rete ha trovato un terreno fertile e si è sviluppata in una vera e propria alternativa alle ricostruzioni dipinte sui quotidiani.
Ecco, per comprendere meglio le dinamiche dietro a questo fenomeno, abbiamo interpellato uno youtuber juventino con più di 30.000 iscritti al suo canale, Simone Avsim. Avsim si diceva sicuro, portava conferme, dati, tweet, certificati di agenzie, di noleggio auto, insomma qualsiasi elemento che potesse avere dare un appiglio alla sua versione, cioè l'arrivo di Guardiola. Dopo l'annuncio ufficiale di Sarri, arrivato la scorsa domenica, lo abbiamo sentito ed è apparso, a dire la verità, molto più prudente. Ascoltiamo.
Se non hai un'opinione precisa su qualcosa, la gente fatica a seguirti. Tu devi essere quello che ha quell'idea, quello che ha detto questo. La gente, diciamo, associa le immagini, quindi devi essere facilmente individuabile, devi avere un'immagine univoca. A volte ti si può ritorcere contro, io in questo momento sono ancora e resterò per un po' quello che aveva detto Guardiola, poi questa immagine, questa etichetta passerà, perché veniva già dopo l'etichetta dell'anti-Allegri, quello che aveva detto certe cose di Allegri, prima ce ne erano state altre, poi passano, però bisogna sempre averne una, perché altrimenti diventa, ma per una questione di verità, cioè diventa anche inutile poi farlo, perché se bisogna essere vaghi non si sta offrendo un servizio. Però ci vuole equilibrio. Io personalmente non mi sono fatto trascinare, nel senso che vedevo che le persone avevano fete di questo tipo di informazioni, però io dalla mia parte avevo anch'io voglia di chiarire determinati passaggi. Cioè io se non l'avessi fatto con dei video l'avrei fatto magari in privato, il fatto di ragionare sulle fonti e cercare di capire, magari l'avrei fatto per me stesso.
Quello che emerge in fondo dalle parole di Simone non è quindi solo la distanza, diciamo la differenza, tra chi parla di calcio su YouTube anche con competenze e buoni argomenti e invece l'approccio giornalistico. Dalle parole degli YouTuber si capisce che per chi aspira a contare un po' di più sui social, in particolare su YouTube, e magari anche a monetizzare attraverso gli accessi, alla fine contano i numeri e quindi la necessità di essere riconoscibile e targettizzato a un pubblico chiaro. Ascoltiamo.
Nello specifico, io ho detto, per me sarà Guardiola l'allenatore della Juventus. Non è arrivato Guardiola, mi si dice è Sarri, allora hai sbagliato tutto e sono partiti gli insulti. Ma invece per me era molto molto più complesso. Infatti molte persone hanno comunque capito che il mio intento era più di intrattenimento ma anche informativo, perché poi le persone in realtà mi chiedevano e volevano il mio video quotidiano con gli aggiornamenti sulla panchina della Juventus in queste settimane. E quindi io ho anche accontentato quello che era il pubblico, e la gran parte ha capito che si trattava in ogni caso, indipendentemente dall'esito, di un'attività anche informativa.
Ecco, quindi accontentare il pubblico, ma anche, dice Avsim, informarlo. Non capiamo bene su che cosa, dal momento che poi la pista Allegri non si è concretizzata.
Resta il fatto, Luca, che tanti sono rimasti delusi, si sono sentiti un pochettino traditi, perché alla fine Sarri non è proprio la prima scelta per i tifosi della Juve. E per commentare questo senso di delusione dei tifosi della Juventus, lasciamo qualche minuto a una grande band della storia della musica. Dal 1967 loro sono i Velvet Underground e questa è Femme Fatale.
Questi erano i Velvet Underground con Femme Fatale su Radio 110. Siamo tornati in studio con Futura Talk. Oggi parliamo di calcio e mercato, in particolare dell'allenatore della Juventus. Per affrontare al meglio questo tema c'è in collegamento telefonico con noi un vero esperto, il giornalista Maurizio Crosetti. Buon pomeriggio, Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Inviato del quotidiano Repubblica. Prima di iniziare con te, Maurizio, ti facciamo ascoltare un contributo di un altro giornalista. Abbiamo sentito a inizio trasmissione che le voci sul possibile tecnico della Juve hanno avuto conseguenze importanti anche sui mercati finanziari. Per inquadrare l'argomento abbiamo chiesto il contributo di Marco Ferrando, caporedattore della Finanza al Sole 24 Ore. ci ha spiegato quanto i rumors sul calciomercato abbiano inciso, anche nel recente passato, sul titolo della Juventus in borsa. Ascoltiamo.
Sono due giochi diversi. Uno è quello dei rumors che si comprano i giornali, vanno a leggere i siti e dicono la loro. L'altro gioco è quello della borsa. L'importante è che, così come chi legge sa che la cosa che legge oggi domani sarà smentita dai fatti, non se ne ha male, chi investe in borsa sappia che entra in un mercato volatile di suo, parlando di un titolo calcistico lo è ancora di più, sulla base spesso del niente. Dal mio punto di vista c'è il rischio che, proprio perché si tratta, parlavamo della Juve e quindi è il caso più emblematico, ma in passato con le quotazioni della Roma e della Lazio, magari, essendo titoli di società che comunque hanno una tifoseria molto numerosa, magari qualcuno si è lasciato indurre e quindi ha deciso di investire un po' dei suoi risparmi nell'azione della squadra del cuore. Il rischio di partecipare a un gioco più grande di sé, ecco, perché effettivamente non sono sogni che svaniscono, cioè di vedere Guardiola in panchina, ma soldi che si perdono non torneranno mai più. Per dire, adesso la Juve si è ripresa, ma gli altri casi di quotazioni sono molti più i soldi che si sono persi che quelli che si sono guadagnati.
Ecco Maurizio, buon pomeriggio.
Tu, sì, buongiorno, eccoci qua.
Eccoci. Tu, Maurizio, che idea ti sei fatto sulla questione allenatore? Si è creata una bolla su Guardiola oppure qualcosa alla fine sotto c'era vero? Qual è la tua opinione?
Non c'era nulla di vero, perché lo abbiamo verificato, essendo una notizia così importante. Naturalmente non aspettavamo di capire dall'onda di Twitter se arrivava Guardiola. Non si fa così questo mestiere, anche se qualcuno ormai pensa che si possa fare così. Sui social salta una onda che diventa un uragano, ma non è così. Si fanno le verifiche, si cercano le fonti, si controllano i movimenti internazionali, si incrociano i dati con i colleghi che si occupano di mercato all'estero, naturalmente si parla con i direttori sportivi, insomma si fanno tutte le verifiche che da che mondo è mondo seguono non solo il calciomercato, ma le regole proprio l'ABC del giornalismo. Con Guardiola a nessuno degli esperti di mercato è mai risultato che la Juventus lo avesse ingaggiato, che addirittura stesse per venire o che addirittura fosse stato visto, segnalato a Torino. Lui ha smentito peraltro a più riprese chiarissimamente, e conoscendo Guardiola si sa, chi conosce il calcio sa che non è un pagliaccio, non è un simulatore, e quindi a nessuno di noi risultava questo. Ma siccome viviamo in un mondo anche giornalistico piuttosto virtuale, ecco che questa bolla, come l'hai definita tu, si è gonfiata a dismisura, fino a che è venuto anche il dubbio a molti responsabili anche di settore, che poi alla fine qualcosa di vero ci fosse, invece di vero non c'era niente.
Ecco, ma a questo punto mi permetto di chiederti: qual è il tuo rapporto con il calciomercato? Che è una materia abbastanza particolare per quanto riguarda il giornalismo. Tu come ti approcci? Qual è il tuo approccio su questa materia?
Io, essendo una specialità del giornalismo sportivo, di cui si occupano alcuni colleghi a tempo pieno tutto l'anno ormai, perché il mercato è sempre aperto, o meglio, non lo è a livello normativo, ma a livello di trattative certamente sì, e quindi io non mi occupo direttamente di calciomercato, ma quando incrocio i miei pezzi con notizie di mercato, ovviamente faccio riferimento ai colleghi che invece fanno questo. Io lavoro a Repubblica e chiaramente prima di scrivere il mercato incrocio le mie notizie, quindi controlli diretti che posso fare, le verifiche per i sportivi, con i colleghi, con i ganci che ho all'estero, le incrocio naturalmente con le notizie del nostro esperto, che per l'appunto è Giulio Cardone, come è Gianluca Di Marzio, perché i nomi dei giornalisti che si occupano di mercato sono anche piuttosto noti ormai, e quindi come quando vai dallo specialista, no? Se il medico generico ti manda dall'ortopedico, e quindi io mi fido del mio ortopedico, che è Giulio Cardone, e a lui non risultava mai nemmeno, anzi non solo non risultava Guardiola, ma risultava Sarri in tutti gli sviluppi di questa trattativa che abbiamo raccontato, non parlando delle nuvole, ma parlando di quello che stava succedendo, cioè delle difficoltà per liberare burocraticamente il contratto di Sarri a Chelsea, per formalizzare quello di Sarri alla Juventus, cioè tutte cose che abbiamo raccontato seguendo, ribadisco, le regole proprio base del giornalismo. Nessuno ha inventato niente, salvo qualcuno che un giorno si sveglia sui social e pensa che basti dire arriva Guardiola perché la Juve prende Guardiola. Il problema è anche un po' la tristezza, è che quelli che fanno così hanno migliaia di follower, come si dice oggi, e vengono pure creduti.
Eh sì, forse ha anche inciso il fatto che l'anno scorso ha finito per verificarsi quello che nessuno credeva potesse succedere, cioè l'arrivo di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano e in particolare alla Juventus. Magari anche questo, insomma, ha suggestionato un po' qualcuno. Calciomercato e borsa, torniamo su questo binomio, che vivono di indiscrezioni, vivono di notizie che, come dice Maurizio, vanno poi però opportunamente incrociate e verificate nell'ambito dei giornalisti. Abbiamo ancora sentito un contributo di Marco Ferrando sempre su questo aspetto.
Bene ricordare da quando l'anno scorso, tra l'altro proprio in virtù di una notizia di calciomercato, cioè legata all'arrivo di Ronaldo, si è apprezzato al punto di entrare nel FTSE MIB, quindi parliamo del paniere dei titoli principali della Borsa di Milano. Da quando sono iniziate le speculazioni sul nuovo allenatore, quindi l'ipotesi Guardiola, piuttosto che poi l'ipotesi Sarri, che quella che si è poi materializzata, ha iniziato a fluttuare molto di più, diciamo, dei movimenti tipici giornalieri. Come tutti i titoli calcistici, in Italia oltre alla Juventus c'è Roma e Lazio, è un titolo particolarmente volatile perché ovviamente i risultati sul campo piuttosto che appunto, singoli episodi possono essere determinanti per l'andamento dei conti della società. Le speculazioni meramente gossipare, perché alla fine di quello si è trattato, hanno innescato movimenti decisamente significativi e quindi parliamo anche di soldi virtualmente guadagnati o virtualmente persi dagli azionisti della Juve.
Ecco Maurizio, mi senti?
Sì, benissimo.
Ecco, tornando alla cronaca, ieri c'è stata la presentazione di Maurizio Sarri, tu eri presente, e quali sono state le tue impressioni sul nuovo allenatore? Soprattutto tu, anticipandolo nei giorni scorsi, avevi parlato della presenza di Sarri nel mondo Juve come un cortocircuito. E un po' effettivamente Sarri appare come un evento avulso da Torino e dalla juventinità. Ma secondo te è più un cortocircuito per il suo essere napoletano, come ha ribadito anche ieri, o per essere invece un profeta del bel gioco? Cosa che invece sempre in casa Juve è stata messa in secondo piano rispetto ai risultati.
Ma devo dire la verità, io ieri non ho visto, non ho incontrato, non ho ascoltato il Sarri che siamo abituati a raccontare con uno schema forse anche di comodo un po' troppo rigido, cioè l'uomo un po' grezzo, un po' greve, molto istintivo, impulsivo. No, ieri, ma al di là della giacca e della cravatta, abbiamo tutti insistito su questo, ma più come simbolo, diciamo, di quando una persona si cala in un altro abito, che però forse non è nemmeno così lontano dal proprio. Voglio dire, qualche volta il giornalismo tende a semplificare anche troppo e a chiudere i personaggi e i fatti all'interno di una gabbia rigida. Non è una buona regola questa, anche perché le persone e i fatti sono sempre molto più articolati e vari rispetto a quello che poi noi raccontiamo. Quindi il Sarri juventino è stato un personaggio ieri disinvolto, all'inizio un po' spaesato, ma poi alla fine anche in realtà a proprio agio, con risposte che si era evidentemente preparato, che non mi sono sembrate false, ecco. Quindi del resto anche l'integralista, lo zonista assoluto, tutte queste cose che noi alle volte diciamo un po' con superficialità non hanno poi un riscontro vero nella realtà, perché lui è stato nel corso della sua lunghissima carriera anche uno zonista più o meno assoluto. Oggi non è più nessuno, forse dell'Inter all'Ajax e l'anno scorso alla Chelsea, Sarri quest'anno, insomma l'ultima stagione ha molto cambiato i moduli rispetto al Napoli, perché erano diversi i giocatori, così come saranno diversi nella Juventus. Lui ieri l'ha detto chiaramente, parte dai giocatori o quantomeno dei più importanti tra loro, e poi il modulo si adatta sulle caratteristiche dei singoli. E quindi non c'è, alla fine quello che voglio dire è che il primo giorno di Sarri a me ha dato l'impressione di aver fatto saltare molti degli schemi, alcuni dei quali ho il sospetto, conoscendo anche un po' i miei polli, cioè noi, mm-hmm, alcuni dei quali un po' di comodo. Okay.
Bene, quindi anche l'arrivo di Maurizio Sarri sulla Juve ci aiuta, insomma, a smentire un po' di luoghi comuni, ecco. Maurizio, prima di salutarci, spendiamo però due parole sul tuo ultimo libro. È uscito da poche settimane per Einaudi, si intitola Il suo nome è Fausto Coppi, un libro, non c'è bisogno di dirlo, dedicato al grande ciclista. E, non si tratta di una delle solite biografie. Come ti è venuta l'idea di raccontare il protagonista del tuo libro attraverso le voci di chi gli è stato accanto?
Sì, io intanto diciamo che questo libro è, potremmo definirlo, un romanzo corale, che però si basa su dati di realtà accuratissimi. È chiaro che io non ho mai parlato con la mamma di Coppi, nessuno di noi, era molto anziana da quando Coppi è morto, o con il salumiere da cui Fausto Coppi andò garzone quando era ragazzino, ma so che cosa è successo quando era ragazzino, sia quando era garzone sia quando era figlio della signora Albina. E allora questi sono capitoli naturalmente di invenzione, però su dati di realtà. E l'idea di far parlare gli altri è venuta quando cercavo una chiave diversa. Non mi interessava la classica biografia né la storia del ciclismo, anche perché Coppi è una figura sportiva che ha circa 200 pubblicazioni, certo, alcune delle quali scritte da personaggi come Brera, Buzzati, Orio Vergani, Mario Fossati. Sarebbe stata non solo una presunzione, ma anche una sciocchezza, una stupidaggine immaginare di poter aggiungere qualcosa. E invece immaginare di poter cercare una chiave diversa mi ha incuriosito proprio come autore, no? Se ha in qualche modo incuriosito la mia voglia di scrivere, perché se non c'è quella non mi ci metto, naturalmente, non si scrive su commissione un libro così. Ed è nata, il resto è nato di conseguenza. Mi è piaciuta l'idea e francamente mi sono accorto mentre scrivevo che funzionava, mi pareva funzionasse, però che funzioni.
Va bene, cosa hai pensato mercoledì quando è uscita una traccia dei temi della maturità sull'amico rivale di Coppi, Gino Bartali?
Beh, ho pensato che è molto bello che si recuperino personaggi che fanno parte dovrebbero far parte della memoria collettiva di un paese, ma ho anche pensato che realisticamente nessun ragazzino o ben pochi avrebbe potuto sapere chi fosse Bartali. Poi certo, chi contava più il discorso della salvezza, dell'aiuto agli ebrei, che non la figura storica di Bartali, un po' come Schindler's List, conta la storia, non tanto sapere quando era nato Oscar Schindler, cosa aveva fatto nella vita. Però certamente al posto di un ragazzino anch'io avrei avuto la tentazione, un ragazzino di oggi ovviamente, all'età dei ragazzini della maturità che l'hanno fatta quest'anno, alla loro età io sapevo perfettamente chi fosse Bartali, ma perché ero appassionato di ciclismo. Però mi ha fatto molto divertire una battuta di una ragazza intervistata dal mio giornale La Repubblica, la quale ha detto ma non siamo arrivati col programma, quindi come se Bartali fosse stato, che ne so, un poeta del Novecento o un pezzo di storia contemporanea. In realtà lo è, però non c'è sui libri di storia, e quindi questo è stato un po' un azzardo, però ovviamente da appassionato di ciclismo, da giornalista, mi ha fatto solo piacere.
Perfetto, allora ricordiamo che Maurizio Crosetti è in libreria con Il suo nome Fausto Coppi per Einaudi. Ti ringraziamo molto Maurizio per il tuo contributo, per il tuo intervento in diretta a Futura Talk, e ci auguriamo di risentirti presto per nuovi contributi quando parleremo di calcio e di sport in generale.
È stato un piacere anche per me, buon lavoro ragazzi, sono sempre vicino al master ovviamente, lo sapete perché, quindi buon lavoro.
Grazie mille Maurizio, buona giornata. E quindi abbiamo visto come alla fine anche Maurizio Crosetti ha un po' spento i sogni dei tifosi della Juventus verso Guardiola. Nonostante questa settimana, in questi giorni, sono i giorni della Luna Fragola, secondo gli astrologi, Luca, la Luna Fragola dovrebbe esaudire i sogni. E allora vogliamo lasciarci, mentre ci avviamo alla conclusione del nostro talk, con una meravigliosa canzone dal 1972, Nick Drake, Pink Moon.
I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, and I get you all on the Pink Moon. Yes, Pink Moon. Pink. Pink moon.
and so I say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you home. It's a pink moon. It's a pink moon.
E sulle note di Nick Drake, Pink Moon, si chiude questo appuntamento del Futura Talk. L'appuntamento agli ascoltatori è per la prossima settimana, venerdì, ore 16.30. Grazie a tutti per averci seguito, un ringraziamento particolare a Pasquale Massimo in regia e un saluto da Marco Zavanese
e Luca Parena.